Allora, signore, che cominci io, così dopo vedete le cose più belle, le immagini e anche le parole più significative. Cosa devo fare, cosa mi è stato chiesto di fare questa sera? Diciamo, l'altra volta abbiamo visto molto rapidamente alcuni nuclei biblici. Adesso dovremmo vedere altrettanto rapidamente, o forse ancora un po' di più, come sono state viste le cose e vissute nella realtà ebraica nell'epoca successiva alla Bibbia, quindi potremmo dire nell'epoca post-biblica. Allora, per far questo richiamiamo rapidamente alcuni punti dell'altra volta. Noi abbiamo visto, sia con il contributo di Giovanni Paolo, sia attraverso le mie parole, che c'è un rapporto particolare degli ebrei biblici, almeno rispetto ai testi, e la terra, con la loro terra, e quindi queste prescrizioni radicali dei sette popoli che vanno annientati perché contaminano la terra e quindi contaminano la santità del popolo. Abbiamo un fatto, diciamo, non storico. Poi abbiamo visto il fatto storico, Giovanni Paolo, della guerra maccabaiche, che significa sempre legato alla terra. Tuttavia qui l'accento è come ci si deve comportare quando il dominio è straniero, quindi quando si è sottoposti a un dominio straniero, quali tipi di compromessi o di radicalità bisogna assumere, il che comporta, anche se questo tema oggi non lo toccheremo se non molto di sfuggita, una divisione all'interno del popolo ebraico con strategie diverse. C'è chi si oppone in mano militare, c'è chi invece adotta la via del martirio, c'è chi invece accede a delle serie di compromessi o comunque di convinzioni che mettono insieme le proprie tradizioni con quelle degli altri, accettando dei modelli che vengono da di fuori, ellenistici, eccetera. Poi il terzo nucleo, non solo per richiamare, ma non possiamo addentrarci troppo, è il problema toccato delle tasse. Delle tasse che sono una realtà importante rispetto a un'autorità straniera. Perché è importante? Perché il pagamento della tassa è il riconoscimento dell'autorità. Quindi non è semplicemente versare denaro, ma è versare denaro e riconoscere la legittimità di chi governa. Questo è un po' il quadro. Perché lo richiamo? Perché eventi importanti del primo e secondo secolo dopo Cristo cambiano radicalmente questo quadro, nel senso che sapete che ci sono state due guerre giudaiche, certamente la prima la sapete perché è molto nota, negli anni 66-70, quindi una insurrezione molto articolata nelle sue linee, ma di fatto guidate ideologicamente, diciamo, dagli zeloti, cioè di coloro che si opponevano ma in modo militare all'autorità romana, la risurrezione del 66-70 che porta alla distruzione del Tempio di Gerusalemme e alla perdita di ogni autorità giudaica e il passaggio integrale al potere romano senza mediazione. Si prolunga fino al 73 per un fatto che è diventato, ma su questo non mi piacerebbe parlare ma non ne parlerò, che è diventato in epoca relativamente recente molto famoso, la fortezza di Massada, che è diventato uno dei luoghi solo di recente simbolo della storia ebraica. Per molti secoli non è stato fatto. Ora, mentre è in corso la prima guerra giudaica, succede un episodio che ha i caratteri molto della leggenda, non è così come la è raccontata, ma che ha qualche attendibilità storica, ma non nel modo così come è stata tramandata la faccenda, e cioè un maestro che si chiama Yohanan ben Zakkai, uno di tradizione farisaica, sempre seguendo le cose che sono state tramandate, esce da Gerusalemme assediata. Non si poteva uscire, evidentemente, perché si doveva passare al nemico, non si poteva uscire. Coloro che controllavano le porte impedivano questo. E allora lui usa una stratagemma, si fa nascondere dentro una bara e esce. Per essere come faccio seppellire, tuttavia, adesso non posso raccontare tutto così, ma sono episodi che poi vi rimangono impressi, quindi vi racconto quasi per promemoria. Tuttavia, gli zelote che controllavano le porte sapevano, immaginavano che queste cose potevano succedere, cioè che qualcuno usava questi stratagemmi per uscire, quindi passavano, bucavano le bare con una lancia per garantire che effettivamente il morto fosse tale. Però di fronte al corpo di questo maestro così hanno detto no, perché se bisogna rispettarlo, quindi e va da Vespasiano, l'autorità romana, poi Vespasiano è l'imperatore, quindi Tito, ma allora è ancora Vespasiano, e chiede di fondare una scuola rabbinica, un'accademia rabbinica a Yavne o Yamnia. Le cose appunto storicamente sono molto insicure, ma comunque se è la leggenda, quindi ha una sua importanza storica, nel senso che è stata raccontata e meno come racconto, in questa accademia rabbinica si gettano le basi della sopravvivenza ebraica senza autorità civile e senza autorità religiosa, se intendiamo l'autorità religiosa, quella del Tempio e del sacerdozio. Quindi si gettano le basi del ebraismo post-biblico. Che cosa abbia fatto questo sinodo? Una volta avrebbe fatto quasi tutto, adesso si dice che ha fatto quasi niente, ma comunque, per esempio, ha fatto, o probabilmente ha fatto, sì che alcune cose che si facevano solo nel Tempio si poteva fare anche nel sinagoga. Non naturalmente sacrifici che non si faranno più, ma per esempio il suono dello shofar del corno d'ariete, che prima era tipico del Tempio e dopo viene applicato anche alla sinagoga. Cioè si cerca di slegare la tradizione religiosa ebraica da determinati luoghi e dai territori. Rapidamente, perché se no andiamo troppo quelle lunghe, c'è una seconda guerra giudaica, anch'essa molto catastrofica per certi aspetti di più, che viene combattuta nel 132-135 nell'elemento centrale. C'erano state delle rivolte anche precedenti, anche fuori dalla terra di Israele. Questa seconda guerra è anch'essa, e ancora di più, dichiaratamente messianica. Cioè è una guerra combattuta in nome di un messia. Questo è un dato importante, perché appunto anche il messianismo c'è un messianismo di tipo guerriero. Capo di questa rivolta è un signore che viene chiamato Bar Kokhba, figlio della stella, che è un'espressione del libro dei numeri inteso in senso messianico, che viene riconosciuto da molte autorità rabbiniche importanti come messia. E in effetti in quel momento riesce per temporaneamente a riprendere Gerusalemme e a riattivare una forma di culto sacrificale. Però viene sconfitto, ucciso, eccetera, l'ultima difesa a Betar, e viene nel 135 stroncata, e con questa seconda guerra giudaica cessa la presenza di tracce ebraiche a Gerusalemme, viene paganizzata Gerusalemme, è proibito agli ebrei di entrare sotto Adriano, cambia nome, è in capitolina e così via.
poi dopo queste norme saranno attenuate, ma
questo secondo evento storicamente fondamentale fa sì che non solo non ci sia più il Tempio, ma scompaia la speranza di poterlo ripristinare. Che non basta che non ci sia più,
perché già c'era stata una volta il primo Tempio, poi è stato ricostruito, bisogna che scompaia la speranza di ricostruirlo attraverso una guerra messianica.
Da questo momento in poi, leggiamo pochi testi oggi, ma qui abbiamo delle chiavi di comprensione dei testi, da questo momento in poi,
naturalmente in grosse linee,
la popolazione ebraica è fuori dalla logica dell'uso della violenza armata. Questo per quale ragione?
Beh, innanzitutto per una ragione storica, e cioè che si presenta come una minoranza o una serie di minoranze
dentro territori non propri e sotto un governo altrui. Questa, diciamo, è la condizione storica. Questa condizione storica è accettata, questo è l'altro punto. La normativa risale per le sue vicende a, diciamo, circa metà del terzo secolo. Siamo in area babilonese, dove ci sono delle vicende storiche, anche lì ci sono quelli sassanidi che conquistano Babilonia. Le autorità rabbiniche ebraiche in Babilonia, che sono sempre rimaste, colgono una frase che poi diventerà normativa, e cioè una frase in aramaico, perché appunto si parla la lingua parlata occidentale, orientale, che è parlato in Babilonia, l'aramaico orientale, dinà de malcutà dinà, che vorrebbe dire il diritto, la legge del regno stato è legge, cioè si accetta il governo straniero, e soprattutto, questo poi è ripreso molte volte nel Talmud eccetera, in questo testo è così importante, e soprattutto questa norma vale per, appunto, per le componenti fiscali e per le tasse, non solo per questo, ma soprattutto per questo, nel senso che il contenzioso che era stato così a lungo discusso qui viene risolto nella direzione di dire sì, l'autorità del governo non è vera, pago le tasse perché ne riconosco la legittimità, appunto quello che anche in altre aree avverrà, sotto il mondo musulmano, la Dimma, cioè le minoranze religiose, pagano la tassa per riconoscere la legittimità del governo, non proprio. Questa è, diciamo, allora, la condizione storica con le mie minoranze, è a cui si lega l'accettazione di questa. Però, tema enorme che indico solo, come vive la comunità nella sua, diciamo, relativa autonomia? E vive producendo questa visione che ha dei testi fondamentali, il primo dei quali si chiama Mishnah, vuol dire ripetizione, che risale intorno al 200 dopo Cristo, si intende, che è definita la codificazione della legge orale. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che le norme bibliche vengono riprese e risistemate in un altro contesto e diventano le norme di comportamento di una collettività ebraica che vive in un territorio non governato da lei. Una specie di, come dire, qui per fare un paragone, che ha tutti i difetti di questo paragone, come ci potremmo dire per una comunità monastica la regola di San Benedetto, cioè a parte il problema del territorio, insomma, nel senso che si dà un'autorità che
che non è l'autorità dello Stato e che garantisce l'autonomia e diversità di quel gruppo. Naturalmente il paragone zoppica da tutte le parti, perché il gruppo monastico non può essere paragonato a un popolo che ha naturalmente famiglia, nascite e così via, e il matrimonio. Tutta la vita è regolata senza un'autorità politica, cioè si passa a quello che si potrebbe dire il governo della legge e di coloro che ne sono interpreti, quindi dei sapienti. La comunità ebraica, nelle comunità ebraiche delle diaspore ebraiche, grosso modo hanno vissuto così per molti secoli. Cioè hanno, come è stato detto, in modo abbastanza efficace, e io lo ripeto, hanno vissuto la legge senza punizioni. Non è che l'hanno sempre osservata. A mia misura sì, a certa misura no, però non hanno avuto i poliziotti, cioè non hanno avuto l'autorità coercitiva, se non quella interna, che è poi relativa, insomma, certe misure interne, diciamo, coercitive c'erano, ma non un sistema appunto dei poliziotti. Questo li esclude dall'uso della violenza. Allora qui dobbiamo dire due cose, anche qui rapidamente. Che ne è dei testi che parlano della violenza sul territorio? Ma per capire, adesso prenderemo un esempio di cosa è il testo, per esempio, dei sette popoli, insomma, Amaletto, i nemici assoluti, quello che la volta mi ha detto, che ne è, che è di quei testi lì? Ma prima di dire questo bisogna dire un altro tema, perché la risposta a quel problema è dipendente da questo primo punto importante tema, cioè quello del Messia. Cioè, che ne è del ritorno nella terra di Israele sotto la guida del Messia? Questo è un punto fermo, esiste, ed è confermato, è ripetuto. Cioè, all'epoca messianica si tornerà in terra di Israele e ci sarà un governo ebraico, e qui che si viene definita la formulazione classica, il re messia figlio di Davide. Quindi ci sarà un regno messianico e un re c'è solo se c'è il regno, discendente di Davide, che governerà secondo la legge sul territorio. E questo territorio non può essere altro che la terra di Israele. Questo viene affermato. Ma il problema è sapere chi stabilisce i tempi messianici. Cioè, si possono o meno sforzare, affrettare i tempi messianici con un'azione storica? Storica che dice tu devi tornare alla tua terra e in qualche modo combattere le guerre del Messia, perché le guerre del Messia esistono, sono sempre ribadite, ma chi le combatte, quando le si combatte? Allora l'interpretazione prevalente, che appunto Giovanni Paolo è il maestro di queste faccende, che ha tradotto il libro più importante che abbiamo in Italia su questa questione, è uno studioso israeliano che si chiama Ravitsky, la risposta prevalente, che questo studio ha dimostrato essere in effetti importante più di quello che si ama credere, è che la tendenza è quella di, come dire, la formula uso io adesso, la passività messianica. Il termine passività vuol dire i tempi li stabilisce Dio. Non noi, non bisogna forzare i tempi. Per delle ragioni che potrei argomentare, ma che qui appunto devo affermare più che argomentare, il testo di riferimento biblico più importante per stabilire queste cose è il Cantico dei Cantici. sembrerebbe molto strano, perché ognuno di noi ha qualche idea di cosa sia il Cantico dei Cantici, ma non ci sembra un testo di teologia politica. Invece per la tradizione ebraica è un testo di teologia politica. Le ragioni, diciamo, dette proprio in due parole sono queste. Noi percepiamo misticamente, non misticamente, diciamo allegoricamente, non in modo non allegorico, il Cantico dei Cantici con un rapporto sostanzialmente a due, lei e lui, qualunque sia lei e qualunque sia lui, o poi lei e lui. Invece nella storia ebraica, nell'interpretazione dalla traduzione aramaica antica in poi, questo non è possibile. Questo non è possibile perché se noi diciamo che il canto cantici allegoricamente indica la storia di Israele dal deserto in poi, allora noi dobbiamo mettere non soltanto un rapporto a due, ma un rapporto a tre. Cioè, c'è la comunità di Israele, c'è il Signore, queste diciamo sono il lei e il lui, ma ci sono anche le figlie di Gerusalemme. Uno legge il Cantico, vede tante volte queste voci, le figlie di Gerusalemme, cose di questo tipo. Altri, il coro, non so come dipende dai gusti, che però troviamo collaterali. Invece nell'ebraismo è fondamentale perché queste indicano i popoli, i goim, gli altri. Cioè gli ebrei non possono dichiararsi ebrei come popolo distinto se non confrontandosi con gli altri popoli. Le figlie di Gerusalemme rappresentano gli altri popoli in questa storia, a volte amici, a volte nemici, sono dipenderebbe dalla situazione. Allora, lì per tre volte si dice nel testo del Cantico di no, vi scongiuro per un giuramento, o figli di Gerusalemme, non ridestate l'amato o l'amore finché egli non lo desidera. Questo viene inteso come fatto che l'amore è il Messia e non bisogna ridestare i tempi messianici. Siccome si riporta tre volte questa idea di scongiuro, è nata la visione dei cosiddetti tre giuramenti, che qui a volte sono quattro, cioè sono nove, ovviamente qui sono un po' più complessi, ma tre giuramenti, fondamentalmente sono tre, penso che Talmudico riconduce a questi tre, poi ci sono delle varianti. Primo è che Dio ha fatto giurare al popolo di Israele di non salire come un muro, e vuol dire non trasferirsi in massa come un muro in terra di Israele. Si può fare un pellegrinaggio qua e là, ma non si può trasferirsi in massa. È un giuramento che viene fatto a fare al popolo, quindi di non trasferirsi come un muro. Secondo, di accettare su di sé l'autorità dei goim, cioè dei popoli non ebrei, di stare nella diaspora. Terzo, ha fatto giurare agli adoratori delle stelle, se qualcuno si ricorda l'altra volta proprio quei passi del Deuteronomio 4, quei popoli che non sono idolatri, sono Dio, come li chiama così, di non opprimere troppo Israele. Queste sono le tre visioni appunto del giuramento che collegano il popolo ebraico alla condizione di diaspora, in un rapporto non idilliaco ma certo non di rottura totale con l'autorità appunto dei popoli, cioè dei non ebrei, che non devono opprimere troppo Israele. Capite che tutte queste cose nel Novecento sono totalmente saltate da tutte le parti. Bene, allora, cosa si dice di quei testi? Sostanzialmente si dice che sono stati veri, adesso sono varie qualificazioni, quello della perdita, dello sterminio, sì, sono stati veri, ma sono presi in un certo senso così alla lettera, da essere svuotati dal fatto stesso di essere presi alla lettera, cioè riguardano solo e esattamente quei sette popoli, perché se le leggi biblici non sono esattissime, sono sempre i perizziti, i figli di Cananei, eccetera, e questi popoli sono stati annientati rispetto alla storia biblica all'epoca di Davide, e quindi non diciamo che non ci tocca più, se ci fossero le condizioni ancora di applicare quel precetto sarebbe applicabile, ma non ci sono le condizioni di applicare. Di generazione in generazione noi manteniamo il ricordo di questo, ma non facciamo niente per. Quindi soprattutto non c'è mai, ecco la lettera, non c'è mai una estensione simbolica di quei popoli ad altri popoli. Sono proprio esattamente quelli là, non si possono essere trasferiti, è chiaro? Quindi sono testi violentissimi mantenuti, anzi dicendo vanno sicuramente osservati e sono stati osservati, ma specificatamente non possiamo traslarli a, né nel senso indiretto per le altre popolazioni, né tantomeno nel senso diretto di applicare quelle norme di sterminio. Ora, io mi avvio già a concludere perché sicuramente mi sembra complesso molto. Che succede nel XIX e XX secolo? Succede che attraverso una serie di movimenti, sia di ideologia sia di azione, che si chiamano sionistici, si intraprendono delle azioni di vario tipo, di ordine, diciamo, di impegno, di occupazioni, di dissodamento della terra, quindi di coloni che vanno, oppure di ordine politico, di ordine culturale, di ritorno alla lingua, di azioni comunque storico-sociali, politiche, attive per ripopolare ebraicamente la terra di Israele. Il movimento sionista è stato a lungo, i movimenti, complicato, sono stati a lungo osteggiati dall'ortodossia rabbinica. Per quale ragione? Per la ragione che abbiamo appena detto. L'ortodossia rabbinica diceva no, i tempi sono stabiliti al Messia, voi dovete stare nelle condizioni diasporiche. Allora però, con dei processi che affermo e non posso qui articolare, progressivamente sono stati messi in atto dei processi di rigiudaizzazione del sionismo. Cioè, il sionismo è nato secolare, politico, sociale, anche militare naturalmente, perché non si va a che fare con la terra, non è che non si debba mettere in conto delle forme di uso della violenza, ma con un'ideologia non religiosa prevalentemente. C'è stato un processo di rigiudaizzazione del sionismo, cioè ci sono state delle introduzioni più o meno marcate di elementi religiosi dentro una visione sionistica, cioè una giustificazione religiosa dell'azione storico-politica. Vi do solo due esempi, molto separati tra di loro e fuori contesto, cioè senza questo contesto che appena dato, ma non di più, quindi in pochi minuti chiudo. Uno risale a metà degli anni 50, ed è di una grande autorità, nome complicato e in Italia non noto, ma importante nell'orizzonte ebraico contemporaneo ortodosso, perché nella modernità anche gli ebrei hanno varie correnti. Questa è una dottrina, diciamo, uno dei leader dell'ortodossia ebraica americana, ma con grande importanza universale, insomma, per tutto l'ortodossia. Si chiama Soloveitchik. Nel 1956 tenne un sermone per il giorno dell'indipendenza di Israele, che è diventato un testo di riferimento. Perché lo cito? Perché questo testo è un testo che ha a che fare con l'interpretazione biblica, quale del Cantico dei Cantici. Ma per rovesciare il senso. Penso che abbiate presente che a un certo punto nel Cantico c'è l'amato che bussa alla porta, c'è questa incertezza dell'amata che ha letto, non sa se venire, poi a un certo punto va e quando apre non c'è più. E allora tutto questo omelia, l'omelia è un'omelia che è un discorso, un testo scritto, è legato al fatto che il mio amato bussa e bisogna essere pronti a rispondere. E dà tutta una serie di tappe storiche in cui si dice l'amato ha bussato e quindi il popolo ha risposto. Teologia politica, tra esse certamente c'è la guerra dell'indipendenza, ma adesso sono sei, quindi un po' particolare, ma la più interessante per il nostro discorso, diciamo, che si è fatto anche l'altra volta, è il quinto, che lui stesso dice è il busso più importante forse, che è quello che rende ragione a i coimbe, cioè i non ebrei, che il sangue ebraico ha un prezzo. Cioè, invece la passività, se tenete conto, 57 è successo già la Shoah, lo sterminio, il sangue ebraico, che è sempre stato, cioè, fatto circolare a poco prezzo, ha un prezzo, e questo prezzo va inteso secondo la legge del taglione, occhio per occhio, eccetera. So bene, io sono un ebreo ortodosso, so bene che l'interpretazione che condivido è quella della, c'è andata anche l'altra volta da Giovanni Paolo, del fatto che ci vuole una retribuzione, non è che ci sia occhio per occhio, che sia fisicamente, anzi vuol dire che c'è una sola. Ma in questo caso, cioè nel caso collettivo della lotta per l'indipendenza o per la difesa del territorio, va inteso in senso stretto. Questo è un fatto, diciamo, importante, non voglio dire che tutto dipenda da questo discorso, ma per capire come la reinterpretazione dei testi biblici sia avvenuta in un contesto storico totalmente diverso. L'ultimo esempio che do è il fatto che, sempre dicendo, quando c'è il territorio e il possesso del territorio, qualunque sia, in questo caso la terra di Israele, ma questo non vale solo per la terra di Israele, la violenza è messa in conto. Si dice anche altra volta con la Costituzione italiana, la difesa del territorio sacro e il dovere del cittadino, insomma, è messo in conto. Vi è stato e vi è stato perché l'elemento più forte è stato negli anni, cioè ancora insomma, ci sono delle attenuazioni dal punto di vista ideologico e dal punto di vista fattuale, un cosiddetto fondamentalismo ebraico. Ora, voi dovete tener conto che con la guerra dell'indipendenza del 1948 il territorio della terra di Israele in mano israeliana, lo Stato di Israele possiamo chiamare, è molto ridotto rispetto ai luoghi biblici fondamentali. Non c'erano. È fuori che però non solo di Gerusalemme vecchia, però la blues che significava tutto questo, cioè l'uomo biblici per eccellenza. E quindi è difficile applicare una dimensione di realizzazione messianica a quella porzione di territorio, perché troppo ne rimaneva fuori. Di fatto la preghiera che proprio negli anni 50 fu fatta per lo Stato di Israele, per l'autorità rabbinica, e benedice lo Stato di Israele, l'inizio della fioritura della nostra redenzione, l'inizio della fioritura. Ma col 67 le cose sono cambiate, perché nel senso della guerra dei sei giorni, la grande Israele, tutti quei luoghi sono entrati, non dal punto di vista internazionale, ma dal punto di vista della giurisprudenza israeliana, salvo Gerusalemme, nel territorio in possesso dello Stato. E tuttavia ci sono stati dei movimenti, ci sono stati dei movimenti ideologici che dicono: eh no, appunto, adesso noi dobbiamo interpretare in modo messianico quella guerra. Quindi il cosiddetto messianismo territoriale. L'esponente, ci sono stati i movimenti più famosi dei quali si chiama Blocco dei Fedeli, Moshe Munim, l'esponente ideologico più storicamente più importante è probabilmente Rav Kook, figlio, perché c'è stato un Rav Kook, padre molto importante, ma negli anni prima della guerra dell'indipendenza, prima della guerra, della seconda guerra mondiale, Zvi Yehudah Kook, il quale nel maggio del 1967, la guerra dei sei giorni è stata nel giugno del 67, quindi il mese prima, ha fatto un discorso che è stato poi assunto dai suoi seguaci e comunque da coloro che si ispirano a questo pensiero come profetico, perché l'ha fatto appunto prima, quando c'era la paura del lamentamento dello Stato di Israele. E dice: noi non possiamo, per diritto divino, riassumo, rinunciare neppure a un millimetro della terra che ci hanno diviso. E cioè non possiamo rinunciare a Gerusalemme, a Hebron, a come si chiamava. E cioè c'è questo diritto divino sulla terra, e quindi la sua assoluta incedibilità. Successivamente, io l'ho detto prima della guerra dei sei giorni, nel maggio del 67, successivamente questo vuol dire che non si può fare l'idea di uno scambio di territorio con la pace. E questo, diciamo, è una corrente presente, non voglio dire egemone, ma certamente presente, che rilegge in maniera messianica realizzata passi biblici che dichiarano inseparabile il possesso, chiamerei, ebraico sulla terra, Israele nella sua scelamata, nella sua interezza.